scritto infatti: quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. All'udire queste cose, fremevano in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui. Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissando gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra, e disse: «Ecco, io contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio». Proruppero allora in grida altissime, turandosi gli orecchi. Poi si scagliarono tutti insieme contro di lui, lo trascinarono fuori della città e si misero a lapidarlo. I testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane, chiamato Saulo. Saulo era fra coloro che approvarono la sua uccisione.
Padre, se abbiamo citato nelle nostre conversazioni le cappelle che sono presenti a San Paolo, volevo prendere spunto dalla prima cappella che ci troviamo sulla sinistra, quella dedicata al primo martire cristiano Stefano. Lei ci descrive un po', ha degli aspetti di bellezza artistica, però ci si sofferma nel libro sulla scena del martirio di Stefano, che è molto importante nella narrazione evangelica degli Atti. Lì in altre occasioni ci ha già detto che qualcosa probabilmente si comincia a muovere nel cuore di Paolo, e la domanda la volevo riportare a un aspetto che abbiamo già trattato nelle nostre conversazioni, cioè sulla lentezza della conversione, sul fatto che ci sono pochi elementi nella nostra vita, anche all'apparenza minimi, che innestano un processo sotterraneo, si può dire, lento. Ecco, la domanda è: immaginavo, chiunque di noi, desiderando un processo di conversione, può, ad esempio, scrutare nella sua vita, nei suoi fatti, e cercare di trovare un momento in cui si è trovato come Paolo di fronte al martirio di Stefano, cioè di fronte a un fatto non codificabile, ma che lascia perplessi, ispira una riflessione. Può essere questo un modo per cominciare a prendere consapevolezza del cammino di conversione?
Non so quanto si può generalizzare l'esperienza cristiana di conversione, ma noi abbiamo delle citazioni che usiamo talvolta nella liturgia, per esempio del profeta Geremia, cioè: prima della tua nascita ti ho conosciuto, ti ho chiamato, dando un senso che per lui c'era già un cammino, una parte importante della provvidenza divina. Ma la domanda più interessante è: tu, Raffaele, pensi che Dio abbia avuto dall'inizio della tua esistenza un cammino per te, diverso da quello di Paolo, ma forse ugualmente una parte della sua grande provvidenza? E questa è una domanda per tutti noi, ma se vuoi rispondere poi.
Ma forse lo sto scoprendo, o lo sto cercando.
Sì, ma giusto. Infatti, la questione della chiamata divina e la risposta umana non è semplice, perché io trovo difficoltà in credere che siamo in un certo senso marionette, si dice in italiano, no?
Marionette, sì.
Marionette di un progetto divino, e che più o meno c'è una costrizione della grazia di andare in certa direzione, perché abbiamo sempre la dinamica della libertà umana che è sempre proclamata, questa tensione tra dunque la libertà umana e il progetto divino della provvidenza. Non lo so, forse ognuno di noi sta cercando di agire secondo la luce del cuore e la luce dello Spirito Santo per camminare giustamente secondo la volontà di Dio, ma la questione è interessante e difficile, perché nel caso di Paolo, se torniamo a lui, era una persona scelta, chiaramente, e possiamo dire quello a causa della storia. Forse dopo 500 anni non tanti parleranno di te o di me, ma dopo 2000 anni noi stiamo parlando oggi di Paolo, no? Che ovviamente ha avuto una prominenza nella storia cristiana, almeno, e forse nella storia più generale nel mondo. Dunque, chiaramente lui era lo strumento particolare del Signore, ma vediamo, il Signore non chiama. Io ho un po' di esitazione nei confronti di santi dalla nascita. Sono questi tipi quasi che non hanno fatto mai una cosa sbagliata, cioè è veramente così la vita umana. E vediamo Paolo con tutto questo fervore, questo fuoco di emozioni, di impegno, di, io sempre penso, di debolezza.
Ora c'era a Damasco un discepolo di nome Anania. E il Signore in una visione gli disse: «Su, va sulla strada chiamata diritta e cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo. Ecco, sta pregando e ha visto in visione un uomo di nome Anania venire e imporgli le mani perché recuperi la vista». Rispose Anania: «Signore, riguardo a quest'uomo, ho udito da molti tutto il male che ha fatto ai tuoi fedeli in Gerusalemme. Inoltre, all'autorizzazione dai sommi sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome». Ma il Signore disse: «Va, perché egli è per me uno strumento eletto per portare il mio nome dinanzi ai popoli, ai re e ai figli di Israele. E io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome».
Si può dire che al fondo anche di tanta rabbia che c'è oggi nei confronti della Chiesa, non dico tutta chiaramente, però una parte di questa rabbia, e forse da cristiani forse non lo consideriamo mai, è in realtà un desiderio d'amore.
Sì, c'è quella frase che a mio parere è una frase dal Salmo 76, se non mi sbaglio, che richiede una profonda riflessione sempre. È la frase non tradotta bene nella versione della CEI 74 che usiamo nella liturgia delle ore, ma meglio è la traduzione nella CEI 2008, che dice: «Perfino la collera dell'uomo ti dà gloria». Cioè, la rabbia umana serve a proclamare la gloria di Dio. E ci rendiamo conto che una parte della nostra realtà, che forse è una parte che non vogliamo affrontare, è strumento della gloria di Dio. Io creo la luce e le tenebre. dice Isaia, citando il Signore, è questo senso che tutto è una parte della grande provvidenza. E dunque vediamo la rabbia, lo zelo di Paolo. San Benedetto, nel penultimo capitolo della Regola, parla dello zelo. E la parola zelo è la parola giusta, secondo me. Lui parla del buono zelo e del cattivo zelo. La parola zelo è molto interessante perché esprime molto bene quell'energia dentro di noi che è neutrale ma deve essere indirizzata, disciplinata nella direzione giusta. È curioso che il fatto che la parola zelo ha due sensi, no? Zelo è una parola positiva in genere nella lingua italiana, ma ha generato anche un'altra parola, gelosia, è della stessa radice. E gelosia è l'applicazione dello zelo ad un oggetto che non ci dà pace per niente, no? Dunque stiamo parlando di un'energia e Benedetto capisce molto bene. Allora, in Paolo vediamo uno zelo enorme, un'energia che è totalmente indirizzato verso la legge di Dio, la sua religione.
Come se avesse cambiato segno questo zelo, da cattivo a buono.
Sì, e poi il Signore vuole la sua energia e l'energia si indirizza in un'altra direzione.
Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati, quelli che ha chiamati li ha anche giustificati, quelli che ha giustificati li ha anche glorificati.
Ma è per questo che in Apocalisse c'è un ammonimento pesantissimo: ti vomiterò dalla mia bocca, mi pare alla chiesa di Laodicea adesso.
Oh sì, perché non
sei né caldo né freddo,
ma soltanto tiepidi.
Forse tiepido è ciò che uccide questa energia.
Sì, no, quella citazione è molto pertinente. No, non si potrebbe mai dire a Paolo tu sei tiepido. No, e forse il Signore sta cercando questo calore per la sua gloria, no? E dunque vediamo, sì, parlando della cioè si dice talvolta che l'amore e l'odio sono molto vicini, cioè una persona che è totalmente innamorata da qualcuno, se le circostanze cambiano, diventa un odio ugualmente forte, non lo so, ma...
Beh, padre, io le dico pure per esperienza di questi anni, di questa ricerca, di cammino, se così si può dire, che mi sono accorto che molto spesso uno zelo eccessivo, che poi diventa scrupolosità nell'esaminarsi anche spesso nella vita di fede, mi sono accorto che intiepidisce il cuore. Questa necessità a volte di non permettersi neanche di sbagliare, cioè, per carità, sarà anche buona in certe occasioni, deve essere, ci deve essere, però spesso si tramuta nell'impossibilità di fare qualsiasi cosa, cioè questo no, che poi è anche un'accusa che il mondo fa a un certo modo di vivere il cristianesimo. C'è una fede fatta di tanti divieti. Sì, no, 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 no. La dico in un altro modo, padre. Forse non esageriamo nel ricercare il peccato, cioè l'elusione del peccato, invece di concentrarci sulla ricerca di Dio.
Sì, stavo pensando, cioè di ciò che stai dicendo, c'è un equilibrio. San Benedetto dice che l'equilibrio è la madre delle virtù, cioè infatti dice la discrezione, ma la prudenza. Ma c'è questi due estremi, la scrupolosità, che è tutto sforzo, e l'altro è l'abbandono. E noi cerchiamo di vivere in armonia tra gli due estremi. Ma curiosamente la persona scrupolosa è la persona, si può dire, della legge, perché la legge diventa tanti regolamenti e c'è il senso che si deve soddisfare ogni parola di questa legge e si arriverà, non lo so, alla felicità forse.
In Basilica, nel dipinto che rappresenta la lapidazione di Stefano, il giovane Saulo, vestito di verde e in modo ricercato, è poco più in alto di Stefano. Il suo volto è compiaciuto. Egli emana tutta l'arrogante certezza della gioventù. Quel superare nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, come scriverà in seguito Paolo nella lettera ai Galati. La sua sicurezza lapidaria, cioè la legge di Dio, sta proprio scritta accanto a lui, su di una stele alla sua sinistra.
E questo senz'altro si vede un pochettino nell'esperienza di Paolo, cioè questa insistenza sull'integrità della legge. Io penso che vediamo un pochettino una dinamica simile negli estremisti nel Medio Oriente, per esempio, cioè i ragazzi che si convertono apparentemente totalmente al Corano, ma un modo di capire il Corano che forse molti, la maggior parte dei musulmani non accettano, no? Un certo. Modo fanatico di... Io più volte ho cercato di immaginare Saulo e vede in lui un po' questo estremismo del giovane che forse non è totalmente tranquillo dentro per tante ragioni, sia di persecuzione, di umiliazione, di condizioni economiche difficili. No, Pecco è un ragazzo da Inghilterra o dagli Stati Uniti, perché di una famiglia musulmana, per esempio, stiamo parlando di questo esempio del nostro tempo, che forse lavorano, hanno una vita abbastanza tranquilla, ma cosa c'è che spinge quel ragazzo o talvolta ragazza ad entrare in un estremismo? Sì, è molto interessante, c'è qualcosa, e io vedo Saulo un pochettino così, cioè l'insistenza è così esagerata. Si chiede, perché devi esagerare così? Cosa c'è che non va? E dunque, questa è la ragione perché dubito la conversione come un momento totalmente inaspettato. Cioè, lui sta preparandosi, non senza sapere ciò che sta cercando, ma a qualcosa, perché le cose non vanno bene dentro. Cioè la legge, tutta l'insistenza è a causa di un dubbio forse, o più insistere più sarà la roccia della mia stabilità. Ma infatti non ha potuto fornire ciò che stava cercando, chiaramente.
Però mentre parlava padre, pensavo al fatto che questa stessa energia tramutata in buono zelo diventa un motore incredibile di evangelizzazione.
Sì.
Questo Saulo non potrebbe essere simpatico a nessuno. Molto più sopra Gesù, raffigurato con i capelli disordinati, aspetta Stefano, ma sta già considerando il dendi della legge. Saulo, infatti, pienamente perdonato, diventerà Paolo e camminerà attraverso i lunghi anni fino al momento cruciale sulla via Laurentina a Roma, quando anche lui spargerà il sangue per Gesù Cristo.
Forse un santo che non avesse vissuto questa lotta non sarebbe stato capace di andare in lungo e largo a proclamare questo amore per Cristo.
Sì.
E lei cita anche quella frase che dice, è molto cara, quando Gesù gli dice: io mostrerò quanto dovrà soffrire per me.
Sì, quella frase è molto eloquente dell'esperienza di Paolo, ma alla fine noi non stiamo persone, cioè noi che crediamo in Gesù Cristo, non stiamo veramente persone del libro, cioè della parola di Dio. La parola di Dio è molto molto importante, non dico diversamente. Non siamo persone della legge, non siamo persone di una religione o di una tradizione, siamo persone che hanno trovato persona, cioè è totalmente personale, è diverso da altre religioni. Paolo si innamora non di una tradizione o di una proclamazione o di un credo, ma di una persona, crocifisso e risorto, quella persona. È questa l'unico oggetto che merita l'amore totale di una persona umana. Per questa ragione forse si può dire, e mi ricordo un commento dell'ex arcivescovo di Canterbury, Rowan Williams, sulla questione, ha fatto un piccolo commento che mi è piaciuto molto, sulla Trinità. Noi abbiamo un Dio complicato, non molto simmetrico. Cioè, come si può spiegare la Trinità a qualcuno che dice: ma c'è soltanto un Dio? Non capisco come queste... Ma è totalmente relazionale. Cioè, è una...
un Dio relazione.
Sì, è totalmente relazionale con questa realtà. Stiamo parlando di... è amore, l'amore è... può essere soltanto relazionale, non può essere alto. Non è un ideale platonico che è lì soprattutto, è nella lotta della vita si trova l'amore, forse si manifesta.
Siamo infatti noi i veri circoncisi, noi che rendiamo il culto mossi dallo Spirito di Dio e ci gloriamo in Cristo Gesù, senza avere fiducia nella carne, sebbene io possa vantarmi anche nella carne. Se alcuno ritiene di poter confidare nella carne, io più di lui. Circonciso l'ottavo giorno, della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, fariseo quanto alla legge, quanto a zelo persecutore della Chiesa, irreprensibile quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge. Ma quello che poteva essere per me un guadagno, l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo.
Forse pecchiamo nell'evangelizzazione quando cerchiamo di intenderla solo come spiegazione.
Sì, ma forse, oppure quando cerchiamo di dire: se tu vuoi essere cristiano devi osservare i comandamenti di Dio, cioè di quasi mettere subito una moralità,
un limite,
peggiore un moralismo, cioè che infatti la fede richiede un modo di vivere. Non dico che non dobbiamo vivere la pienezza dell'amore, ma
Papa Francesco, mi ricordo un paio d'anni fa forse, fatto quell'esempio così eloquente. È la prima volta abbiamo sentito parlare un papa con esempi, diciamo così,
di quel tipo.
Di quel tipo, dice: se anche un marziano venisse a chiedermi il battesimo, io glielo darei.
Sì, sì. No, chiaramente, se vogliamo, per esempio, un esempio mi viene in mente. Sei una ragazza inglese che non conosce niente di Italia, incontrasse un italiano, ragazzo italiano, in vacanza, e inizia a frequentarlo, cioè diventano amici, e gradualmente di più. Cosa succede? Subito la ragazza vuole imparare tante cose di Italia, della
certo.
lingua, cioè, ma non prima. L'amore precede il credo, e la cultura, e la religione.
Beh, chiarissimo. Questo ragazzo non potrebbe conquistarla.
Ma lui spiegare. Poi deve imparare l'inglese.
Per noi italiani è tanto difficile. Ma... penso che l'ha scoperto.
No, ma...
beh, questo ragazzo non potrebbe presentarsi alla ragazza parlando di Dante, della cultura italiana.
No, ma è possibile che la ragazza diventi interessata in Dante, quando, cioè, e lui forse vuole leggere Shakespeare. Certo.
Va bene, grazie padre. Grazie per queste ulteriori riflessioni.
Prego.
Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore, tenace come gli inferi e la passione. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma del Signore.
Stelle cadenti incrociano i pensieri, i desideri scivolano giù. Mettimi come segno sul tuo cuore, ho bisogno di te. Sai che la sofferenza d'amore non si cura, se non con la presenza e la sua figura. Baciami con la bocca dell'amore, raccoglimi dalla terra come un fiore. Come un bambino stanco io voglio riposare, lascio la mia vita a te.
Sta scritto infatti: quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano.